Ecco, siamo arrivati alle due lezioni sui modelli diplomatici nell'arena militare. Ecco, quindi ci sforzeremo di identificare un modello diplomatico per ciascuna delle principali culture politiche, in particolare quella conservatrice, quella liberale, quella costruttivista, della sinistra costruttivista e della sinistra manichea. E però vedremo anche due ibridi, cioè quelle della sinistra neocomunista e della destra neoconservatrice. Ecco, questa è una settimana. Sono 2 ore che vanno nella quarta settimana di Trieste e invece saranno nella sesta settimana di Gorizia. Allora, nel testo ci sono prima quelli delle sinistre e poi quelle delle destre, però in realtà voglio invertire e cominciare dai modelli diplomatici delle destre sulla guerra. Cominciando ovviamente dalle due culture politiche classiche, quella liberale e quella conservatrice. Ecco, noi abbiamo analizzato il ruolo delle culture politiche a livello di modelli diplomatici nell'arena culturale. Vi ricordate, avevamo enfatizzato che l'ordine mondiale con la tutela dell'autodeterminazione nazionale è tipico della cultura politica liberale. Invece la governance con la promozione di stati plurinazionali, sia per via militare che per via diplomatica, è tipica della sinistra. Mentre invece i conservatori in materia di nazionalismi preferiscono l'anarchia, cioè stare a vedere, stare a guardare, non impicciarsi, cosiddetto laissez-faire politico, perché si presume che i nazionalismi possano portare ai conflitti, al terrorismo, alle guerre, eccetera, eccetera. Avevamo anche constatato come di queste tre posizioni la più debole fosse quella liberale, perché gli stati mononazionali erano un po' passati di moda nella postmodernità e l'Occidente non li promuoveva più. E quindi c'era stata una sorta di convergenza fra destra conservatrice e sinistra costruttivista nel promuovere o l'anarchia o la governance. Poi avevamo visto questi modelli diplomatici in materia di flussi migratori, nella politica estera, anche lì eravamo arrivati più o meno alla stessa conclusione. Vale a dire, la diplomazia della destra liberale finalizzata a liberalizzare i flussi migratori, però ancorandoli alla reciprocità legislativa era tramontata, e quindi c'era stata anche qui una sorta di convergenza tra la destra conservatrice e la sinistra politically correct, in modo tale che da un lato la destra conservatrice decideva su chi doveva entrare, e quindi tutti i governi occidentali hanno limitato i flussi migratori, tutti si sono atteggiati a fortezze per impedire i flussi migratori, però la sinistra ha avuto carta libera nel decidere sui processi e quindi in qualche modo fare in modo che ci fosse non un'integrazione simmetrica come avrebbero auspicato i liberali, ma un'integrazione diciamo asimmetrica che poi ha portato alla generazione dei cosiddetti ghetti culturali, soprattutto in certe città europee. E poi i modelli diplomatici li abbiamo anche applicati alla diplomazia degli Stati Uniti, e lì ci siamo limitati ad analizzare il modello conservatore e quello liberale. Abbiamo sottolineato come durante la guerra fredda abbia prevalso nettamente quello conservatore, con l'unica eccezione del Vietnam, e dopo l'89, diciamo, c'è stata un'evidenza empirica un po' differenziata, vale a dire negli anni 90 ha sempre prevalso quello conservatore, però con l'emergere anche di quello liberale e di quello, ad esempio, nelle guerre dell'ex Jugoslavia. E poi, dopo l'11 settembre, è emerso anche l'ibrido neocon, e sostanzialmente, diciamo, dal 2009 in poi, ecco, ciò che è emerso è che da un lato Obama ha oscillato fra varie posizioni, provando, forse per la prima volta, gli Stati Uniti a realizzare una diplomazia costruttivista, ma non riuscendoci al 100%, abbandonandola sostanzialmente nell'ultimo anno della sua amministrazione. E Trump, diciamo, non è tornato a un conservatorismo, chiamiamolo così, hard, un conservatorismo, diciamo, della realpolitik, come ai tempi di Kissinger, in cui si faceva ricorso alla guerra facilmente e si sostenevano i colpi di Stato militare, ma sta attuando un conservatorismo soft, in cui in qualche modo, diciamo, c'è uno sforzo di promuovere gli interessi, però con strumenti più soft. Quindi forse, ecco, Trump è il tipico esempio di soft power, in cui in qualche modo c'è un un governo che appunto tenta di tutelare gli interessi, ma con delle guerre a bassa intensità, i bombardamenti dei droni e poi in secondo luogo con un sostegno politico agli alleati, ma non militare, quindi senza appoggiare colpi di Stato. Ecco, adesso vediamo sulla guerra. Quando analizzavamo la politica estera degli Stati Uniti, avevamo già enfatizzato che c'erano due orientamenti, cioè che i conservatori fanno la guerra per interessi e i liberali fanno la guerra per valori. Ecco, quindi diciamo, partiamo dai conservatori, e quindi siamo qui a pagina 134. Qual è, innanzitutto vediamo di identificare qual è, diciamo così, il pioniere a livello di filosofia politica della diplomazia conservatrice in materia di guerra. Pioniere è von Clausewitz, no? Naturalmente, che aveva, diciamo, formulato il famoso assunto, che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Quindi, ecco, una diplomazia conservatrice ha sempre, avuto l'ambizione di subordinare la guerra agli obiettivi politici, secondo anche la definizione di strategia di Clausewitz, in cui, si usano gli strumenti militari per realizzare obiettivi politici. Quindi ecco, qual è la conseguenza di questo assunto filosofico? La conseguenza è che non si entra in guerra così spesso, Si entra in guerra solo quando ci sono forti interessi in gioco. E quindi in qualche modo, diciamo, facciamo l'esempio degli Stati Uniti, si entrerà in guerra in America Latina, America Centrale, in America del Sud, laddove ci sia, come durante la guerra fredda, una minaccia comunista. Quindi pensate alle varie invasioni che gli Stati Uniti hanno fatto della Repubblica Dominicana, del Guatemala, di Grenada, più recentemente negli anni Ottanta, oppure del sostegno ai colpi di Stato militare da parte della CIA, soprattutto in tre paesi, Argentina, Cile e Uruguay, dove c'erano dei potenti gruppi comunisti a livello societario, soprattutto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, come in Italia, c'erano dei gruppi comunisti simili alle BR. E quindi ci fu il sostegno di Nixon e di Kissinger a Pinochet, ai militari argentini, ai militari uruguaiani, che furono i militari più duri e più repressivi, che attuarono il cosiddetto terrorismo di Stato. Poi si interviene ovviamente laddove è coinvolta l'Europa, però fortunatamente, ecco, dal 1945 in poi non ci sono state più guerre in Europa perché Yalta ha, diciamo, risolto il conflitto in Europa. Ecco, non si interviene ovviamente laddove c'è il blocco sovietico, quindi Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia vogliono realizzare le democrazie liberali, ma gli Stati Uniti va contro, diciamo, gli interessi del blocco occidentale fissati a Yalta, in cui si riconosceva la non interferenza su ciò che riguardava le sorti dell'Europa. Ecco, poi per ciò che riguarda il resto del mondo, si interviene ovviamente in Medio Oriente, laddove ci sono forti interessi economici legati al petrolio. Pensate all'intervento in Kuwait, in cui appunto si doveva difendere un paese, Kuwait, molto ricco, che esportava petrolio dall'aggressione dell'Iraq, più debole invece legava al petrolio della guerra del 2003, come vedremo dopo, no? Che ha avuto forse una componente ideologica superiore. E poi in Asia si interviene laddove ci sono paesi più avanzati, paesi che abbiano, diciamo, un livello di ricchezza maggiore, come ad esempio la Corea del Sud, negli anni 50, oppure paesi che siano strategici, anche che siano ad esempio esportatori di petrolio, e quindi ad esempio l'Indonesia e gli Stati Uniti hanno sostenuto i militari nella loro repressione dei gruppi comunisti che fu, diciamo, molto violenta negli anni 60. Ecco, molto probabilmente l'intervento in Vietnam, che come abbiamo visto che fu portato avanti da Johnson, forse non era così compatibile a una diplomazia basata sugli interessi. E quindi a un certo punto Nixon e Kissinger attuarono la realpolitik e decisero appunto di ritirarsi dal Vietnam. Ecco, quindi diciamo, la guerra in Vietnam è più compatibile a una diplomazia liberale. Ecco, se ci sono però degli studiosi che non accettano questo ragionamento più chiaro, più limpido, come ad esempio è tipica la scienza politica italiana, no? Di porre delle premesse analitiche e sulla base di queste premesse analitiche arrivare a delle conclusioni coerenti, ci sono certi studiosi che invece vogliono fare il processo alle intenzioni e quindi hanno un pregiudizio culturale, pensano sempre di avere ragione loro. E quindi sostengono che in qualche modo, ad esempio in Vietnam, non è che hanno accontato l'ideologia, ma c'è stata una cattiva percezione di quelli che erano gli interessi americani. Quindi c'è stato un difetto di percezione. Queste sono le tesi dei realisti neoclassici, che io veramente considero, diciamo, intellettualmente vuote, e sono, diciamo, anche scorrette, perché significa proprio rinunciare a una capacità di fare un'analisi coerente e basata su certi assunti politici e si basano su una presunzione intellettuale, una sorta di arroganza intellettuale in cui si presume che esiste. Ecco, in questo modo un concetto di interessi cade nella trappola del concetto al stretching. Interessi e obiettivi sono la stessa cosa, perché si parte dall'assunto che si fanno le cose solo per gli interessi e questo non ha senso. Ci sono anche i valori. E tanti studiosi realisti più equilibranti, meno diciamo presuntuosi, meno arroganti come Martin White, Barry Bazan, non hanno mai appiattito tutto sugli interessi, perché se contassero solo gli interessi, allora noi politologi potremmo dare le dimissioni, rinunciare allo stipendio, scrivere al governo, guardate, inutile facciamo ricerca. Tanto sappiamo già come vanno a finire le cose, sappiamo già che contano solo gli interessi e quindi dovremmo sempre applicare la stessa interpretazione per qualsiasi decisione di politica estera. Se qualche volta sembra che gli interessi siano deboli, noi diciamo che i governi si sono sbagliati, hanno percepito male gli interessi e quindi hanno fatto un'azione che, diciamo, non era ovviamente spiegabile con gli interessi, però ci si salva in corner, dicendo che c'è stata una cattiva percezione. Però questa è un'operazione sleale dal punto di vista intellettuale. Non risponde ai principi dell'onestà intellettuale. Ecco, quindi in qualche modo, ecco, ovviamente la conseguenza di questa diplomazia più pacata, la diplomazia conservatrice è una diplomazia più pacata, che non esita a intervenire anche in modo unilaterale, come hanno fatto gli Stati Uniti in America Centrale, come hanno fatto in altre situazioni in cui erano appunto in gioco gli interessi americani. Però è molto selettiva, Ad esempio l'Africa viene messa da parte, quindi ecco l'iniziativa di Clinton di intervenire in Somalia nei primi anni 90 era logica, non era compatibile alla logica degli interessi. Ecco, e poi vedremo, dopo aver presentato la diplomazia liberale, faremo una panoramica sui principali interventi post-89, come nella tabella qui a fine di pagina 134. Ovviamente poi ecco, dobbiamo riconoscere appunto che, così come avevamo detto nella lezione sulla diplomazia diciamo, statunitense, il principio ispiratore di una diplomazia conservatrice è il male minore. Quindi in qualche modo qual è il male maggiore? Il comunismo. Allora col male minore noi sosteniamo i regimi militari. Qual è il male maggiore? Il fondamentalismo islamico. Allora accettiamo dei regimi militari o dei regimi personalistici per evitare il male maggiore che è il fondamentalismo islamico. Quindi è ovvio che, come avevamo detto nella lezione sulla politica estera americana, quando gli Stati Uniti hanno deciso di far cadere Saddam Hussein, quando gli Stati Uniti hanno deciso di far cadere Gheddafi, hanno abbandonato la diplomazia conservatrice, perché hanno abbandonato la diplomazia fondata sul male minore. E quando Obama è restato a guardare e ha assistito inerte alla destituzione di leader come Mubarak in Egitto, come Ben Ali in Tunisia e come Saleh in Yemen, anche lì ha abbandonato la diplomazia conservatrice. Quindi è inutile che continuiamo a dire che anche dopo l'89 la diplomazia, diciamo, la tutela degli interessi è stata portata avanti dagli Stati Uniti. Non è stata portata avanti dagli Stati Uniti. Fino agli anni 90, sì, fino alla guerra in Afghanistan è stata sempre quella prevalente, ma poi successivamente no, è stata accantonata perlomeno Ecco, da Bush Junior con la guerra in Iraq del 2003 e da Obama con l'intervento in Libia e con la sua reazione molto, diciamo, passiva alla primavera araba. Ecco, passiamo adesso alla diplomazia liberale. Ecco, qui chi sono gli ispiratori filosofici? Gli ispiratori filosofici, questo è molto importante da sottolineare, sono San Tommaso e Sant'Agostino, il Bellum Iustum, La guerra giusta. Su, la guerra giusta è un principio, diciamo, facilmente comprensibile dal punto di vista della teoria politica, e la guerra giusta noi la possiamo analizzare e enfatizzare in relazione appunto alla scelta che certi governi possono fare di intervenire militarmente. Ora, quali sono? Quindi è una guerra per valori, Quali sono i valori che possono giustificare una guerra? Allora, non dobbiamo dire democrazia, mercato, autodeterminazione, cioè voi non dovete pensare in modo meccanico e fare dei copia e incolla ogni volta che si utilizzano le stesse chiavi interpretative. Bisogna concentrarci e bisogna tentare di applicare quegli assunti analitici a ciascuna situazione. Ecco, non sostenere che si fa la guerra per promuovere il mercato è abbastanza improbabile. Il mercato in genere è, come diceva anche Montesquieu, i profitti, il mercato, i capitalisti si diffondono meglio all'interno di rapporti pacifici. Se si fa la guerra, l'economia salta, va a gambe all'aria. Si sviluppano delle dinamiche conflittuali che poi non sono possibili da controllare. Quindi, ecco, si fa la guerra quando ci sono gravissime violazioni in materia, diciamo, politica, che non è semplicemente che ci sia un regime autoritario, se no gli Stati Uniti entrerebbero in guerra o i governi occidentali dovrebbero intervenire in guerra ogni 3x2, sarebbero in guerra con 70-80 paesi al mondo. No, ci devono essere gravi violazioni dei diritti umani, ci devono essere delle uccisioni di massa. Non basta che venga arrestato, che so io, incarcerato il leader dell'opposizione, non basta che la libertà di stampa non sia tutelata, o non basta che in qualche modo la magistratura non abbia indipendenza, se no, appunto, ci sarebbero una settantina di guerre. Ecco, l'esempio classico della guerra giusta è la guerra contro il tiranno. La guerra contro il tiranno che applica delle violazioni dei diritti umani così sistematiche, così gravi, con dei crimini di massa, con dei crimini contro l'umanità, che a un certo punto si decide di intervenire. I casi di interventi contro il tiranno sono stati appunto soprattutto due, sono stati quelli contro Saddam Hussein del 2003, anche se vedremo che la cultura politica che è stata portata avanti nella guerra del 2003, quella è l'ibrido neoconservatore che vedremo dopo. Ecco, la vera guerra liberale, diciamo per eccellenza, è stata quella del 2011 in Libia. Mentre invece Kissinger sostenne sia in Iraq che in Libia che non era il caso intervenire, perché sia Saddam Hussein che Gheddafi erano dei criminali che ammazzavano la popolazione, ma i principi della Realpolitik avrebbero, diciamo, suggerito di lasciarli al potere, perché cosa succede dopo Saddam Hussein e dopo Gheddafi? Ci può essere l'anarchia, ci può essere la guerra, il terrorismo, non a caso in Iraq è venuto fuori l'ISIS, anche in Libia è venuto fuori l'ISIS, in Libia c'è una guerra che ancora non finisce. In Iraq va bene, c'è uno Stato federale che però anche quello ha avuto grossi problemi con l'emergere dell'ISIS, eccetera, eccetera. Ecco, e anche nel periodo della guerra fredda, nel periodo del bipolarismo, diciamo, l'intervento in Vietnam alla fine non lo si può spiegare con la tutela degli interessi, perché il Vietnam non era un paese ricco, era un paese che produceva riso, un paese agricolo, fatto di contadini, e non era un paese strategico. Non esportava petrolio, ecco, per dire, un intervento in Indonesia, se ci fosse stato un colpo di Stato militare, no, un colpo di Stato militare, scusate, un colpo di Stato comunista e gli Stati Uniti avrebbero dovuto sostenere i militari, Indonesia però gli Stati Uniti hanno saputo prevenire quello che è successo in Vietnam, nel senso che hanno appoggiato i militari che hanno represso, che hanno ucciso migliaia, decine di migliaia di militanti comunisti e quindi hanno, diciamo, lì, ecco, c'è stata una diplomazia conservatrice. In Vietnam, Effettivamente, questo intervento militare era solo spiegabile dall'ideologia, dai valori. Impedire che un popolo diventasse comunista, impedire che un popolo diventasse, diciamo, un regime comunista. Però, ecco, alla luce degli interessi statunitensi, cambia poco se un paese come il Vietnam, come il Laos o la Cambogia diventano comunisti. Oppure pensate all'Africa, paesi come l'Angola, il Mozambico o l'Etiopia, che sono diventati regimi comunisti. Diciamo, sono paesi poveri e quindi in qualche modo non sono paesi che portano a gravi danni diciamo, agli interessi statunitensi. Invece, ad esempio, ecco, il Nicaragua, sì, il fatto che il Nicaragua, beh, il Nicaragua era povero, ma essendo un paese centroamericano, cioè gli Stati Uniti hanno voluto combattere duramente il comunismo con delle guerre, ecco, e quindi le guerre del semaforo promosse in Nicaragua e nel Salvador e Guatemala sono state guerre per tutelare gli interessi, perché anche se erano paesi molto poveri, diciamo, una diffusione del comunismo in America Latina avrebbe veramente danneggiato gli interessi statunitensi. Quindi, così come dopo Cuba ci fu uno sforzo di contenere il comunismo, no? Che portò ad esempio l'intervento militare americano nella Repubblica Dominicana, oppure prima di Cuba ci fu l'intervento militare negli anni 50 in Guatemala, e poi dopo il Nicaragua ci fu l'intervento militare statunitense a Grenada, e le guerre in El Salvador, diciamo, gli Stati Uniti hanno perso due guerre. Hanno perso, diciamo, due paesi, Cuba, e Nicaragua, che sono diventati regimi comunisti. Però perlomeno Reagan è intervenuto in America Centrale ed ha saputo contenere la diffusione del comunismo, in El Salvador e Guatemala. Quindi il sostegno a gruppi militari, ai militari e a gruppi paramilitari di estrema destra, che ha portato a decine di migliaia di morti in tutti e tre i paesi, ha fatto sì che il regime comunista del Nicaragua non si diffondesse anche nei due paesi vicini, di El Salvador e Guatemala. Quindi è ovvio che quelle sono state guerre per interessi. Poi gli Stati Uniti invece in Asia sud-orientale hanno mollato. Nixon e Kissinger hanno stabilito che in qualche modo il Vietnam non era così importante dal punto di vista di una diplomazia degli interessi, si sono ritirati e hanno perso. Poi i vietnamiti sono riusciti a esportare il comunismo anche in Laos e in Cambogia, mentre invece in America Centrale non sono riusciti a esportare il comunismo in El Salvador e Guatemala. Quindi questo è importante, e noi riusciamo a capire questi processi solo se teniamo la bussola ferma, solo se elaboriamo dei modelli diplomatici, se non sappiamo distinguere il bianco dal nero, il giallo dal rosso, il verde dall'arancione, facciamo un pastone, facciamo un'insalata russa, diciamo tutto il contrario di tutto, e questo non si può fare. È chiaro che voi non troverete, se parlate con altri studenti che fanno i corsi a Forlì, che fanno i corsi a Torino, a Milano, a Firenze, a Siena, io sono l'unico politologo, senza falsa modestia, che ha saputo elaborare questi modelli diplomatici. La maggioranza dei politologi internazionalisti sposano a causa, fa come i preti, o i contradaioli a Siena, hanno un fazzoletto di contrada e danno sempre ragione o ai realisti, o ai liberali, o ai marxisti. A me non me ne importa niente, né dei realisti, né dei liberali, né dei marxisti. Penso che appunto il contributo delle relazioni internazionali nei dibattiti è stato importante, ma è una cosa superata ormai. Quindi in qualche modo l'unico modo per studiare in modo, non dico scientifico perché usare questa etichetta è da presuntuosi, diciamo semplicemente l'unico modo per studiare la politica in modo rigoroso è lavorare dei modelli. Sono i modelli, sono le cartine da tornasole che ci possono essere utili per comprendere la politica, perché se no facciamo come i realisti neoclassici in cui diciamo contano sempre gli interessi, solo a volte gli stati si sbagliano e quindi fanno delle scelte che non sono legate agli interessi. E quindi in qualche modo diciamo noi possiamo avere una capacità di analizzare la politica internazionale. Ecco, quindi ad esempio il sostegno al colpo di Stato militare in Algeria dei primi anni 90 è una diplomazia tipica di tipo conservatrice, perché c'è un male maggiore che sono i fondamentalisti islamici e i militari sono il male minore. Obama non ha fatto lo stesso negli anni 2000. Quando in Egitto è emerso Morsi e i fratelli musulmani, li ha sostenuti, così come ha sostenuto i fratelli musulmani in Libia, dicendo: oh, guardate, questa è una diplomazia. Lui non, forse non ci ha neanche pensato. Siamo noi politologi che ci sforziamo di identificare delle linee di tendenza. Però lui aveva sostenuto: guardate, il fondamentalismo moderato è la migliore soluzione all'interno dei paesi islamici. I militari non vanno bene, i regimi personalistici non vanno bene, esportare la democrazia elettorale come volevano i neocon non è fattibile. Noi sosteniamo questi fondamentalisti moderati. Però a un certo punto in Egitto è venuto fuori al-Sisi, che ha fatto un colpo di Stato, e Obama è stato spiazzato da questo evento. Mentre invece, ad esempio, un Kissinger l'avrebbe sostenuto lui al-Sisi. E poi in Libia è venuto fuori Haftar, e Haftar, diciamo, pure sarebbe stato sostenuto da Kissinger, e un Kissinger avrebbe fatto un colpo di Stato, organizzato un colpo di Stato in Libia per spazzare via i fratelli musulmani. Trump non fa più come Obama, quindi non sostiene più i fratelli musulmani, sostiene Haftar, però non lo fa con determinazione, quindi non, cioè, un sostegno più blando, se fosse un sostegno più forte, Haftar sarebbe capace di conquistare Tripoli, invece ancora non è capace. C'è Putin che sostiene Haftar, oppure l'Arabia Saudita, però non gli Stati Uniti. Quindi ecco, diciamo, torniamo appunto, scusate, ho fatto una divagazione, torniamo allora alla diplomazia liberale. Abbiamo detto, diciamo, la guerra giusta, quindi si fa una guerra al tiranno con gli esempi di Saddam Hussein e di Gheddafi. Oppure nella guerra fredda l'esempio è quello della diplomazia, diciamo, diplomazia che ha portato con Johnson all'intervento militare in Vietnam. Ecco, poi cos'altro c'è da dire? C'è da dire che appunto altri due esempi di guerre giuste, oltre ai due che abbiamo già fatto, cioè appunto Iraq e Libia, sono stati Bosnia e Kosovo. Sono state Bosnia e Kosovo. Quindi in Bosnia e Kosovo, diciamo, c'è stato un intervento militare. Diciamo un po' anomalo, un po' innovativo rispetto alla diplomazia degli anni precedenti. Infatti, io mi ricordo che certi intellettuali conservatori, come ad esempio Giovanni Sartori in Italia, quando iniziò la pulizia etnica di Milosevic in Bosnia, disse: ragazzi, lasciamo stare, reagiamo con un tipico atteggiamento anarchico. Lui non usò questa espressione, la uso io perché ho dato una definizione a questo concetto più coerente, e non come quella dei realisti statunitensi. Usiamo un atteggiamento anarchico e in qualche modo lasciamo perdere. Ci sono in Est Europa mille nazionalismi, ci sono popolazioni mischiate fra di loro, che se la vedano loro. A noi cosa ci importa dei croati, dei serbi, dei musulmani di Bosnia? Che se la vedano loro e vinca il migliore, cioè non dobbiamo in qualche modo lasciarci, diciamo, coinvolgere in conflitti di questo tipo, perché ce ne sono nel Caucaso, in Georgia, in Armenia, ci sono nell'Est Europa, in Ucraina, lì in Moldavia con la Transnistria. C'è la Cecenia, ci sono almeno una dozzina di conflitti fra gruppi nazionali diversi, e non possiamo andare lì a fare i maestrini, a dire chi ha ragione, chi ha torto, eccetera, eccetera. E però invece si realizzò nell'ex Jugoslavia una convergenza appunto tra Clinton, che portò avanti una diplomazia liberale, anche la sinistra europea, soprattutto con Tony Blair, ma anche con la sinistra italiana di D'Alema, con la sinistra tedesca, i socialdemocratici, e quindi alla fine si arrivò a queste due guerre, che furono anche etichettate come intervento umanitario. Quando vedremo la posizione della sinistra moderata, dei costruttivisti, prossima ora capiremo meglio qual è la posizione della sinistra. Quindi etichettare come guerre umanitarie forse non è l'etichetta più opportuna, però in ogni caso è accettabile. A livello giornalistico si può accettare questa etichetta, a livello politologico dovremmo trovare forse qualcosa di più preciso. Però sono guerre per valori. Il principio è il seguente: non si può accettare che venga fatta pulizia etnica nell'ex Jugoslavia, in paesi così vicini all'Unione Europea, in modo così brutale. Poi uno potrebbe obiettare: ehi, un momento, ma è stata fatta pulizia etnica anche altrove, è stata fatta in Abkhazia, ad esempio, in Georgia, come mai lì l'Occidente non è intervenuto? Ah, si era creata un'altra situazione che avrebbe potuto facilitare un intervento umanitario, fu quella del Nagorno-Karabakh, in cui c'era questa enclave armena all'interno dell'Azerbaigian che fu accerchiata dagli azeri e gli armeni si trovarono isolati. Perché l'Occidente non è intervenuto in difesa, ad esempio, dei georgiani in Abkhazia o degli armeni in Nagorno-Karabakh? O potremmo dire in modo ancora più efficace, come mai non è intervenuto l'Occidente, gli Stati Uniti, i governi europei, l'ONU, per prevenire il genocidio in Ruanda o per prevenire il genocidio in Darfur. In Ruanda furono ammazzati circa 1 milione di Tutsi dalle truppe, dai cittadini Hutu, che avevano un odio etnico, diciamo, assurdo, inaccettabile, anche se le cicale del politicamente corretto hanno detto che no, in realtà la colpa è dei belgi, dei tedeschi, lasciamo stare, l'odio etnico che c'è stato in Ruanda e Burundi è qualcosa di spaventoso, la gente è stata ammazzata con i macete, è stata massacrata in modo brutale. E lo stesso in Darfur, dove appunto questi poveracci delle etnie africane furono massacrati dagli arabi del nord, con un odio razzistico molto profondo, dettato dal fatto che i gruppi etnici del Darfur in passato, nei secoli passati, erano gli schiavi degli arabi. Quando il razzismo viene fatto dai popoli terzi, i nostri intellettuali radical chic non se ne preoccupano, si preoccupano solo se i crimini e il razzismo viene dall'Occidente. Quindi, qual è la conclusione di questo ragionamento? Che in realtà la diplomazia liberale, alla fin fine, se fosse stata applicata in modo coerente, avrebbe dovuto portare, certo, non a 70-80 guerre, ma a una decina, una dozzina di interventi militari, i governi occidentali nel periodo degli anni 90 avrebbero dovuto organizzarli, anche ad esempio in Sri Lanka, parliamoci chiaro, in Sri Lanka, diciamo, i cittadini induisti della parte nord dello Sri Lanka, quella più vicina all'India, hanno subito dei massacri terribili da parte del governo buddista, quindi diciamo i Tamil, chiamiamoli così, i Tamil. Poi i Tamil hanno anche loro reagito in modo molto violento con degli attentati terroristici, però sono stati massacrati e la fine della guerra del 2008, anche quella è stata, possiamo dire, una forma di genocidio. Quindi, ecco, diciamo, una diplomazia liberale, certo, non si deve pretendere, non si deve pensare che applicando il principio del bellum iustum, si deve intervenire ogni volta che c'è un regime autoritario, che c'è una violazione dei diritti umani, che la stampa non è tutelata, che la magistratura non è indipendente, che qualche leader dell'opposizione viene incarcerato. Vabbè, pazienza, eh. Però una guerra liberale giusta la si fa ogni volta che ci sono dei massacri, ogni volta che ci sono. C'è quella che ultimamente, ecco, negli anni 90 usava più l'etichetta delle guerre umanitarie. Oggi si usa questa espressione, la responsibility to protect, la responsabilità di proteggere. Ebbè, la responsabilità di proteggere, se fosse stata portata avanti in modo coerente, probabilmente l'Occidente sarebbe dovuto intervenire, che so io, in Abkhazia, sarebbe dovuto intervenire in Nagorno-Karabakh, sarebbe dovuto intervenire in Ruanda, sarebbe dovuto intervenire in Darfur, sarebbe dovuto intervenire in Sri Lanka. Quindi, diciamo, l'applicazione dei principi liberali alla politica estera avrebbe dovuto portare, ecco, diciamo, degli interventi militari laddove appunto c'erano gravissime violazioni di diritti umani e ce ne sono state diverse. Quindi, diciamo, la diplomazia liberale è riuscita in qualche modo a incrinare quella che era una prevalenza forte della diplomazia conservatrice, che appunto la diplomazia conservatrice è più cinica, è più cinica, si dice ok. C'è un genocidio in Ruanda, però pazienza, non possiamo mandare i nostri figli a morire per il Ruanda. L'esperienza del Vietnam è stata molto forte perché la popolazione normale, i cittadini normali, non stanno lì a... cioè, la diplomazia liberale parte dal seguente assunto, che siamo cittadini del mondo, e laddove ogni volta c'è una popolazione che viene massacrata, che viene, diciamo, che viene selvaggiamente, diciamo, colpita, c'è una responsabilità universale per proteggere questa popolazione. Ma la gente normale non è cosmopolita, e la gente normale pensa al suo giardinetto di casa, non vuole mandare i propri figli a morire per i vietnamiti, non vuole mandare i propri figli a morire per i somali, non vuole mandare i propri figli a morire per i ruandesi. Chi se ne importa se i tutsi massacrano gli hutu, eh? In Europa tedeschi e francesi, italiani e slavi, italiani e francesi, inglesi e francesi, hanno fatto la guerra per secoli, eh? E quindi in qualche modo pazienza, se ci sono dei nazionalismi e si massacrano fra di loro, che se la vedano loro, eh? Quindi c'è un cinismo che è legato, diciamo, a una visione non cosmopolita, invece il liberalismo è cosmopolita, è la visione di Kennedy, noi siamo diciamo, i leader, noi esportiamo valori che sono universali e quindi ci dobbiamo preoccupare di difendere i vietnamiti, i somali, i ruandesi, le popolazioni del Darfur, eccetera, eccetera. Però se si fanno queste cose, allora il cittadino dell'Ohio, il cittadino del Mississippi, il cittadino del Wyoming scende in piazza e dice: no, io non voglio mandare i miei figli a morire per i sudanesi o per i vietnamiti. Lasciamo stare e sono problemi loro. Quindi adesso, diciamo così, diamo, ecco, quindi in qualche modo è chiaro, ecco, un altro principio, ovvio, questo l'abbiamo detto anche nella diplomazia degli Stati Uniti, diciamo, le guerre si possono fare in modo unilaterale, secondo i conservatori, mentre invece secondo i liberali ci deve essere una concertazione però fra democrazie, quindi ecco, la diplomazia liberale, ricordatevi bene, non accetta l'ONU a 360 gradi, perché nell'ONU ci sono la Russia e la Cina, e quindi non ha senso negoziare. Cioè, se noi vogliamo portare avanti dei valori universali, non possiamo pensare che questi valori universali siano portati avanti dagli stessi regimi autoritari che noi vogliamo combattere. Quindi, diciamo, l'organizzazione transregionale della NATO è quella ideale all'interno della quale far maturare dei progetti di guerre giuste, perché si presume che dei governi occidentali condividano quegli stessi valori. Certo è che appunto questa cosa ha funzionato in Bosnia e Kosovo, ma non ha funzionato ad esempio in Libia, perché lì la Germania non ha accettato questo principio, si è astenuta all'interno del Consiglio di Sicurezza e quindi ha detto: guardate, no, io in Libia non ci voglio entrare, eh. Io penso che Gheddafi sia il male, probabilmente hanno tenuto l'ancora ferma sulla diplomazia conservatrice, ha detto: sì, noi mandiamo via Gheddafi, ma poi cosa succederà? Mandiamo via il male minore, poi potremo avere il male maggiore, cioè l'ISIS. In parte è stato così. Quindi, in qualche modo, ecco, quindi la diplomazia liberale si fonda in linea di principio sulla concertazione all'interno dei governi democratici della NATO, la cosiddetta Pacific Union. La diplomazia conservatrice, essendo più pacata, essendo più cinica, parte dall'assunto che chi mi ama mi segua, quindi gli Stati Uniti dicono: se qualcuno è d'accordo con questa strategia, bene, se qualcuno non è d'accordo, che si arrangi. Ecco, quindi adesso che abbiamo presentato i due modelli diplomatici, spero che sia tutto abbastanza chiaro, eh? Il testo viene tutto presentato in modo abbastanza sintetico, però a lezione io mi sforzo di diluire un po' questi contenuti sintetici che voi trovate sul manuale. E ricordate sempre, non sono cose da imparare a memoria, perché se voi fate il copia e incolla non risolvete niente, eh? Diciamo, dovete fare dei ragionamenti, dovete in qualche modo mettere alla prova quelli che sono gli assunti analitici che io vi presento con i casi empirici e al limite, diciamo, porvi delle domande sulla base delle singole guerre, se sono per interessi, per valori. Potete, cioè, una volta che voi capite il meccanismo, il giochino, potete poi applicarlo anche voi autonomamente. si presume che questi strumenti analitici vi aiutino a ragionare meglio, eh? E quindi non dovete fare un meccanismo, diciamo, di copia e incolla a memoria, non serve a niente. Ecco, quindi pensiamo alle guerre post-89. Ecco, partiamo dal Kuwait. Ecco, la guerra del Kuwait è stata, naturalmente, ecco, quando noi poniamo in essere questi due modelli, diciamo, non significa che le guerre c'è un out-out, o sono solo per valori o sono solo per interessi. Possono anche certi interventi militari essere in qualche modo compatibili, diciamo, sia alla dinamica dei valori che alla dinamica degli interessi. Quindi, in qualche modo, diciamo. Partiamo dal Kuwait. Il Kuwait ha visto la convergenza di destra e sinistra. Il Kuwait ha visto la convergenza, scusate, sì, ho detto una stupidaggine, ha visto la convergenza dei conservatori liberali, non certo della sinistra, ma la sinistra non l'abbiamo ancora analizzata. Quindi la guerra in Kuwait era una guerra per valori, in quanto uno Stato aveva aggredito un altro Stato e quindi era una guerra giusta. Saddam Hussein era stato un arrogante, aveva in qualche modo tentato di occupare un altro Stato che aveva un legittimo diritto alla sovranità, e poi era anche una guerra per interessi, perché Saddam Hussein voleva appropriarsi del petrolio del Kuwait, e quindi facendo tornare al potere il Kuwait si faceva una cosa che soddisfaceva gli interessi occidentali, vale a dire avere dei rapporti più equilibrati all'interno dell'OPEC. Senza Kuwait è ricchissimo, se l'Iraq si fosse appropriato del petrolio, il Kuwait sarebbe diventato troppo potente all'interno dell'OPEC. Ecco, la guerra in Bosnia e Kosovo l'abbiamo già detto chiaramente, era una guerra solo per valori e non per interessi. Gli interessi degli occidentali era lasciar perdere, come diceva Sartori, freghiamocene, dobbiamo essere cinici, che vincano i bosniaci, che vincano i croati o che vincano i serbi, a noi non ce ne frega niente. Ci sono mille conflitti in Est Europa, in Asia, in Africa, e noi dobbiamo disintercessarcene. E se non ci sono forti interessi in gioco, come non ce n'erano, perché la Bosnia e il Kosovo non erano certo paesi ricchi, esportatori di petrolio, né di gas, né niente, si poteva andare avanti così. Quindi, in qualche modo, diciamo, era una guerra solo per valori. Ecco, l'Afghanistan ovviamente è simile allo scenario del Kuwait, come vedete, io l'ho messo insieme. Era guerra sia per valori che per interessi, perché in qualche modo era una guerra giusta, perché i talebani erano un regime totalitario che appoggiava Bin Laden, ed era che reprimeva, ad esempio, i diritti delle donne, che era un regime, diciamo, feudale, e però allo stesso tempo, appunto, c'erano anche degli interessi, perché in qualche modo, facendo cadere il governo dei talebani, si indeboliva il fondamentalismo islamico. Quindi, diciamo, qui si andava contro non il male minore, ma si andava contro il male maggiore. Quindi, in una diplomazia per interessi, il comunismo durante la guerra fredda e il fondamentalismo islamico dopo l'89, in particolare dopo il 2001, sono i mali assoluti da combattere. Quindi, ad esempio, Afghanistan, le guerre in Afghanistan, in Mali e contro l'ISIS sono tutte e tre legate allo scenario del Kuwait, cioè hanno una convergenza tra valori ed interessi. Quindi, in qualche modo, bisogna combattere il fondamentalismo, i talebani in Afghanistan, Al-Qaeda in Mali e l'ISIS in Iraq, in Siria e in Libia. Poi, diciamo, in Afghanistan e in Mali c'è stato un intervento forte, una guerra ad alta intensità, in cui l'Occidente, una diplomazia conservatrice hard, in cui si è intervenuti in modo deciso. Contro l'ISIS è stata più una surrogate warfare, in cui si è intervenuti, ma, diciamo così, un po' diciamo, appoggiandosi più agli eserciti libico, iracheno e siriano. E sono ovviamente guerre sia per valori che per interessi, perché, diciamo, combattere il fondamentalismo islamico corrisponde sia al principio del bellum iustum e sia al principio del male assoluto, da combattere, che è appunto il fondamentalismo islamico. Ecco, la guerra in Libia invece, diciamo, in qualche modo è simile. Ecco, qui è una guerra contro gli interessi occidentali, perché Gheddafi era stato percepito come il male minore. Quindi una realpolitik alla Kissinger avrebbe dovuto avrebbe dovuto spingere a continuare a sostenere Gheddafi, perché il post Gheddafi era molto più incerto, più anarchico. Infatti, un po' è stato così, no? Lo stesso Obama ha detto: bah, forse abbiamo sbagliato in Libia a intervenire, però in ogni caso, ecco, diciamo, per 2 o 3 anni era andata abbastanza bene, c'erano state le elezioni, sembrava che in Libia si sarebbe potuto arrivare a, non dico una transizione democratica, ma perlomeno a un conflitto contenuto, un regime ibrido, però in qualche modo le cose non sono andate così. Sia in Libia che in Egitto c'è stato il conflitto tra i fondamentalisti moderati, sostenuti da Obama, e le forze armate, sostenute dall'Arabia Saudita, dalla Russia. Diciamo, in Egitto hanno prevalso i militari con il colpo di Stato di al-Sisi del 2013, mentre invece in Libia c'è una guerra che ancora dura e, diciamo così, i militari sono partiti da Cirenaica, hanno conquistato un po' anche da Tripolitania, però per il momento i fondamentalisti islamici moderati continuano a controllare Tripoli e il Parlamento libico, è il famoso governo al-Sarraj, sostenuto soprattutto dagli europei, mentre invece Haftar è sostenuto più dalla Russia, dall'Arabia Saudita, da Israele, eccetera, eccetera. Ecco, quindi a questo punto ci fermiamo qui e poi nella lezione successiva analizzeremo i neoconservatori e diciamo la sinistra. Okay? Le tre posizioni della sinistra, socialdemocratica, manichea e neocomunista.